mille voci.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata.
È una storia sbagliata che si ripete, la storia di una guerra che rischia di diventare una guerra dimenticata. I versi di Fabrizio De André suonano come un monito di fronte a tutte le guerre alle quali ci siamo abituati perché dimenticate o irrisolte. Drammaticamente irrisolte come lo è la guerra civile che da 2 anni imperversa in Siria. Bentrovati a Mille Voci, Nicola Colotti al microfono. Se non fosse per la pervicacia con la quale giornalisti, reporter, inviati speciali continuano, nonostante un pesante tributo di morti, feriti, scomparsi, rapiti, espulsi, a raccontare cosa succede ogni giorno in Siria, forse di questa guerra non ne sentiremo quasi più parlare. Presi come siamo a seguire le esaltate minacce di guerra nucleare che dalla Corea del Nord si espandono nel mondo intero, eppure in questi 2 anni, secondo fonti delle Nazioni Unite, lo scontro armato che imperversa in Siria avrebbe provocato tra i 70 e i 90 mila morti, senza contare i feriti e gli innumerevoli profughi. La guerra civile siriana è figlia della primavera araba, ma i suoi esiti appaiono quanto mai incerti e imprevedibili nello scacchiere medio orientale, tanto più di fronte alla chiusura del paese su se stesso, che acuisce l'emergenza umanitaria, un'emergenza che ci interroga dal punto di vista della solidarietà umana prima che politica o religiosa. In questo contesto, anche la stampa internazionale fatica a raccontare quanto sta succedendo nelle città siriane colpite dagli scontri e dai bombardamenti. Sono decine i giornalisti di diverse nazionalità uccisi, 110 in totale, secondo stime ufficiali, quelli feriti, scomparsi, sequestrati o fermati dall'inizio delle ostilità. Gli ultimi sequestrati sono 4 giornalisti, 3 italiani e una italo-siriana, di cui non si hanno notizie certe dalla fine della scorsa settimana. Si tratta di Susan Dabbus, collaboratrice del Fatto Quotidiano, Amedeo Ricucci, reporter della RAI, Elio Colabolpe, fotografo, e Andrea Vignali, documentarista. Colleghi e amici dei nostri 2 interlocutori di questa mattina, che saluto e ringrazio di essere collegati con noi. Salah Ben Brahim Metnani, giornalista, saggista, traduttore, lavora a Rai News 24. Buongiorno.
Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori.
Grazie di essere con noi, Salah Metnani. Daniele Raineri, giornalista, saggista, lavora alla redazione esteri del Foglio, inviato speciale in Medio Oriente. Daniele Raineri, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Davvero non so da dove cominciare, ma forse la domanda che sorge spontanea anche alla luce di quanto ho appena detto, ed è una domanda che rivolgo ad entrambi, rispondetemi secondo la vostra esperienza ma anche la vostra sensibilità di operatori dei media: perché tanti giornalisti vittime della guerra civile in Siria? Fatalità o strategia voluta? E se sì, eventualmente da chi? Comincerei magari da Salah Metnani.
Ma io direi che è una strategia, perché il regime di Bashar al-Assad ha sempre cercato di tenere il più lontano possibile chi può documentare quello che sta accadendo. Noi abbiamo assistito all'inizio della rivolta, che era pacifica, che poi si è trasformata dopo un anno circa in uno scontro armato tra ribelli e forze del regime di Bashar al-Assad. La prima a cadere è stata una collega con la quale mi sono trovato più volte a Misurata, ma anche a Tripoli, che è la Colvin, ed aveva fatto l'errore di fare dei collegamenti dall'interno della Siria. Quindi il regime ha sempre cercato di nascondere le atrocità che stava commettendo, e quindi oltre ai ribelli o a chi non vuole più sottomettersi a questo regime, ci sono i giornalisti in primo luogo, che sono il bersaglio, poi vengono anche i medici oppure altri operatori umanitari, perché comunque aiutano i civili quando vengono feriti per portarli fuori dalla Siria. Questa è l'impressione, quello che è successo negli ultimi mesi non fa che confermare questa strategia del regime, solo che i giornalisti hanno rischiato la vita più di una volta e sono entrati illegalmente, altri invece hanno ottenuto un visto ma hanno raccontato la parte che si trova soprattutto a Damasco, quindi guidati dai poliziotti di regime che gli ha fatto vedere quello che voleva far vedere.
Daniele Raineri, la stessa domanda con l'aggiunta
Senz'altro.
eventualmente anche di una riflessione ulteriore che poi magari può interrogare anche Salamet Nani e cioè se l'accanimento contro i giornalisti ha avuto in certi momenti anche delle connotazioni politiche legate alle differenze religiose.
Ma guarda, è senz'altro una strategia precisa e deliberata del governo siriano, una strategia che diciamo, appartiene al repertorio russo usato con successo nelle guerre in Cecenia, diciamo che c'era la stessa situazione, i giornalisti internazionali erano tenuti lontani da quello che succedeva sul campo. E così le truppe russe avevano mano libera durante le operazioni militari in aree popolate da civili. È una strategia deliberata. Se mi concesso una nota, diciamo che secondo me è importante, è una strategia deliberata e diciamo era anche quello che distingueva le due parti, nel senso che se da una parte c'è il governo siriano che non vuole, che impedisce l'accesso ai giornalisti, e dall'altra ci sono i ribelli che invece, voglio dire, hanno sempre aiutato i giornalisti internazionali ad arrivare sul campo, a girare per la Siria, per le zone, diciamo, ecco, quelle, qua uso un termine tra virgolette, liberate, tra le zone, insomma, quelle non controllate dal governo. Ecco, questa è una grande distinzione, ossia prima del rapimento dei nostri quattro colleghi era il regime il nemico assoluto, diciamo, dei giornalisti, e infatti permetteva l'accesso soltanto ad alcuni giornalisti selezionati che
Sì, appunto,
poi
stai anticipando una mia riflessione, cioè se non c'è il rischio di un
sprezzevano.
salto di qualità a questo
Ecco,
punto.
invece quello che io volevo notare è che adesso con il sequestro di questi quattro colleghi italiani, anche i ribelli entrano nel campo di quelli che ostacolano il lavoro dei giornalisti. E poi ci sono state diverse versioni, circolano diverse versioni, c'è chi dice soltanto. E usa una parola che dovrebbe, come dire, minimizzare quanto sta accadendo, è soltanto un fermo da parte dei ribelli. E però non si può non notare che è passata ormai quasi una settimana, quindi qualsiasi chiarimento deve essere già stato fatto, oltre un certo limite di tempo non è più un fermo, diventa un sequestro di persona. E quindi io penso che questo sia una degenerazione grave, ecco, che dovrebbe essere risolta, ci dovrebbe essere qualcuno che spiega dove sono, come stanno, cosa stanno facendo i quattro giornalisti italiani. E lo dico perché i ribelli, voglio dire, hanno tutto l'interesse, se ho ancora un secondo di tempo,
Sì.
hanno tutto l'interesse a far circolare i giornalisti internazionali, esattamente per il motivo per cui il governo siriano impedisce l'accesso, loro hanno tutto l'interesse. Stiamo parlando di un paese in cui, secondo un report di Human Rights Watch uscito oggi, ci sono stati 4.300 morti civili per bombardamenti aerei. Ed è ovvio, gli aerei ce l'ha soltanto il governo, voglio dire, però queste cose bisogna vederle, bisogna andare là a testimoniarle.
E quindi è
Bisogna
chiaro
avere.
che, certo, è chiaro che a questo punto rischia di essere un boomerang quello di.
Rischia di essere un boomerang, perché voglio dire, è una situazione in cui il governo ha delle colpe precise, il governo si comporta in modo criminale, e però dal resto del mondo bisogna riuscire a vederlo. Se si impedisce l'accesso non è più possibile, ecco.
Salamet Nani condivide quanto dice Daniele Raineri e poi ovviamente l'altra riflessione che sorge subito spontanea è questo tributo di sangue da parte della stampa internazionale purtroppo non produce poi l'effetto che ci si dovrebbe aspettare, cioè una sensibilizzazione a livello internazionale su questo conflitto, ma che porti ovviamente a una tregua, insomma a una fine degli scontri. Però ecco, una riflessione su quanto ha appena detto Raineri.
Allora, io sono stato in Siria di recente, dal 12 al 25 marzo, uh-huh. Ed era un anno che io faccio avanti e indietro, e una delle trasferte più pericolose, forse, anche se non c'erano allora cacciabombardieri, non c'erano tutti questi bombardamenti contro i civili un po' dovunque in Siria, era nell'aprile del 2012, allora i villaggi e le città erano ancora circondati dall'esercito regolare siriano e il pericolo era spostarsi da un villaggio all'altro ed entrare illegalmente in Siria. Io avevo chiesto il 2 marzo del 2012 un visto per andare regolarmente, ma mi è stato negato perché ero considerato un giornalista che racconta forse la parte delle vittime, quindi non ero gradito al regime. Detto questo, quello che si vive all'interno è completamente diverso da quello che si vede in televisione. Io nell'ultima trasferta un caccia ha lanciato un missile a 20 metri dalla casa dove mi trovavo in provincia di Hama, nel centro della Siria. Io ho filmato più volte i caccia nel nord-est della Siria, nella provincia di Hasaka, anche nella città di Aleppo, nel nord della Siria. Quindi sono andato lì e ho potuto documentare quello che stava accadendo. Ora, è vero che il regime ovviamente fa entrare soltanto i giornalisti graditi, quelli che comunque non possano raccontare più di tanto, che sono stati soprattutto in Iran, e quindi per poter avere il visto di solito bisogna avere dei buoni rapporti con l'ambasciata iraniana a Roma e via dicendo. Ma avrei voluto anche, come dire, attenermi al silenzio stampa riguardo ai colleghi. Io Ricucci l'ho visto prima della mia partenza per la Siria, poi mi ha chiamato due volte in Siria, quando sono tornato ci siamo parlati, mi ha chiamato il giorno della sua partenza, il primo aprile, e io sono molto tranquillo e ottimista perché, credetemi, è meglio capitare nelle mani anche di Jabhat al-Nusra, considerata dagli Stati Uniti oramai una organizzazione terroristica, piuttosto che nelle mani delle forze di sicurezza del regime di Bashar al-Assad, perché ho raccolto tante testimonianze di persone che sono stati catturati e poi non sono mai usciti vivi dalle prigioni del regime. Tra loro ci sono ovviamente tanti giornalisti. Quello che io mi sono interessato del caso dei quattro colleghi, ho chiamato delle persone che sono in Siria, ma anche altre che si trovano al confine in Turchia, ad Antakya, e ho la sensazione, questa è una mia sensazione personale, che i nostri colleghi sono liberi e che stanno continuando la loro missione, cioè si stanno facendo accompagnare dal gruppo che li ha trattenuti per non tornare con le mani vuote e almeno documentare quello che sta accadendo, conoscendo poi Amadeo Ricucci, che tiene molto a raccontare quello che accade in Siria.
Rispettiamo tuttavia la richiesta, diciamo, di discrezione, anche appunto per non compromettere eventuali trattative per il loro rilascio, che si spera comunque al di là di tutto avvenga presto. Però volevo approfittare allora del fatto che appunto Metnani è appena stato in Siria per chiedergli, oltre alla difficoltà del lavoro che coinvolge la stampa internazionale, che cosa si è fatto di idea della situazione anche dal punto di vista proprio della vita della popolazione, quindi la situazione umanitaria di questo paese che io ho detto all'inizio si è chiuso su se stesso e quindi il lavoro della stampa internazionale diventa difficile anche per questo. Con quello che tu hai visto, Che sensazioni hai riportato dalla
Allora,
Siria?
questa è stata la peggiore trasferta in Siria. Perché dico questo? Perché io sono stato in diverse zone della Siria, sono stato nel nord-ovest, quindi in provincia di Idlib, poi sono stato nel nord ad Aleppo e in provincia, sono stato anche nel nord-est della Siria, e questa è stata una trasferta in cui avevo deciso di addentrarmi ancora più dentro e andare verso il centro della Siria. La sensazione è che il regime non controlla più il territorio in diverse regioni, perché quando si riesce a viaggiare tranquillamente da Bab el-Hawa, che è la linea di confine tra Turchia e Siria, fino a 30 km da Hama, vuol dire che comunque il regime non può più controllare un vasto territorio e usa solamente missili balistici oppure cacciabombardiere, e ci sono ancora comunque dei posti di blocco del regime che continuano a bombardare i villaggi in mano agli insorti. Per quanto riguarda la situazione umanitaria, io ho trovato una popolazione stremata, il clima era cambiato, e l'ho detto anche ad altri colleghi, insomma, che vogliono andare in Siria, mentre durante le altre trasferte io mi sentivo in qualche modo parte di quella gente che mi accompagnava, e più o meno al sicuro, anche se continuavo ad essere in pericolo perché c'erano i bombardamenti quotidiani. Ma l'umore era diverso, c'era gente che voleva veramente avanzare e voleva conquistare nuove aree della Siria. Questa volta invece, ripeto, ho trovato una popolazione stremata, ho trovato una cosa che non c'era, c'era ma non così come dire, diffusa, le spie del regime che si sono moltiplicate, perché la gente non ha più la corrente elettrica, non c'è più acqua, non c'è più cibo, e c'è chi è disposto a dare informazione alle forze di sicurezza del regime per poter sopravvivere. Noi parliamo di circa 1.200.000 profughi che si trovano tra Libano, Turchia, Iraq e Giordania, ma ci dimentichiamo sempre quella popolazione di sfollati che si stanno spostando da una regione all'altra. Il numero è stimato a 4 milioni, ma io credo che un numero, come dire, che non corrisponda alla realtà. Anche il 1.200.000 profughi che si trovano fuori dalla Siria non è un numero esatto, perché ci sono tanti siriani che grazie all'aiuto di alcuni parenti magari hanno affittato delle case in Turchia o in Libano o in Giordania, quindi non risultano in quella lista che è stata diffusa dalle Nazioni Unite o dall'UNHCR, e quindi è un dramma che poi la comunità internazionale sta seguendo attraverso la TV e attraverso gli occhi di quei pochi giornalisti che sono riusciti ad entrare. Io ho un'ultima considerazione.
Sì, che dopo volevo sentire anche
Rainieri. Allora, se voi ci fate caso, poi noi parliamo tra giornalisti, comunque tra gente che segue queste guerre, queste tematiche, non ci sono più immagini che ci arrivano dalla Siria. Anche le agenzie battono ogni giorno 4-5 di notizie. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo preciso momento, oltre alla comunità internazionale che si sente impotente di fronte a quello che sta accadendo in Siria, anche i giornalisti oramai hanno paura di andarci, ed è questo il motivo per cui noi rischiamo di non essere al corrente di quello che sta accadendo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
Vi ricordo che stiamo parlando della Siria, che è un paese che dista non più di 2000 chilometri, insomma, più o meno dalle nostre latitudini, un paese che, se la Turchia fosse entrata nella Unione Europea, sarebbe confinante con l'Unione Europea. È un paese del Mediterraneo, si affaccia sul Mediterraneo, è un paese che sta implodendo. Si leggeva sui giornali, Daniele Raineri, un paese che rischia tra l'altro di sbriciolarsi anche dal punto di vista sociale. Tu che impressione ti stai facendo delle conseguenze di questa guerra civile sul tessuto sociale della Siria e quindi ovviamente dal punto di vista umanitario anche?
Ma guarda, io diciamo, ho una storia molto simile a quella del collega, perché diciamo, sono dovuto entrare anch'io senza il visto ufficiale del governo siriano e sono andato nel mese di febbraio in profondità nella zona di Hama di cui si parlava prima. E ho visto che diciamo, dopo due anni di pressione continua, diciamo, il regime è un po' come dire muoia Sansone con tutti i filistei, ha deciso di non, ha una strategia precisa, non vuole lasciare uno stato funzionante ai ribelli.
È la politica della terra bruciata che applicava forse anche il padre di Bashar al-Assad, cioè Hafez.
Ma è quasi, diciamo, siccome non riesce neanche a fare la terra bruciata, però insomma ci tiene...
La terra bombardata, verrebbe.
La terra bombardata tiene molto al fatto che i ribelli non abbiano, diciamo, una città funzionante e una società, come dire, ancora integra da poter, come dire, mostrare al mondo. Non vogliono che loro abbiano un successo da vantare ed è per questo che le zone che progressivamente sono conquistate dai ribelli, sono sottoposte ai bombardamenti peggiori, più quasi che la linea del fronte, più quasi che la prima linea.
Però al di là del fatto, scusa Rinelli, al di là del fatto che appunto i ribelli poi abbiano le loro ragioni, ma anche i loro torti, perché si parla di violenze anche da parte dei gruppi ribelli, ma chi ne fa le spese poi alla fine è sempre comunque la popolazione civile.
Sì, ma guarda, sulle violenze di ribelli vorrei ricordare, come dire, che la rivoluzione non è un pranzo di gara.
Una,
diciamo,
una guerra è una guerra, purtroppo.
Una guerra è una guerra, dopo due anni di uccisioni sommarie, fosse comuni, bombardamenti, carri armati, cannoneggiamenti, la violenza fa parte ormai delle scene tutti i giorni, non mi sento di dire... Che,
certo, non si può dividere con il coltello chi ha ragione e chi ha torto, ovviamente. Non...
Ma guarda, il problema è che violenza chiama violenza. Sì, io non direi ribelli. Cioè, ora faccio un esempio, voglio dire, dopo la guerra partigiana in Italia ci furono parecchie violenze, parecchie ritorsioni. Insomma, secondo me stiamo parlando della stessa cosa applicata alla Siria. Detto questo, sì.
È la popolazione civile comunque che soffre le conseguenze, ma oltretutto pensando in prospettiva, un paese che rischia di rimanere segnato da una guerra civile, che abbiamo detto è figlia in qualche modo della primavera araba, Bashar al-Assad diceva da noi non potrà mai succedere una cosa del genere, e invece è successa ed è successa anche in maniera, come dire, diversa persino da quella che si è scatenata invece come primavera araba in altri paesi vicini.
C'è il rischio di una frammentazione, di tutto il territorio. Io diciamo che quando si circola per la Siria bisogna fare dei lunghi giri perché, come dire, chi ti accompagna ti mette in guardia, ti dice no, guarda, questo è un villaggio alawita, quindi noi dobbiamo fare un giro di 10 chilometri per passare, diciamo, una strada che lo sfiora soltanto, passa accanto ma non passa attraverso, perché lì dentro saremo in pericolo, perché in quanto alawiti sono ovviamente, diciamo, sono gli alisti del governo.
Sì, ricordiamo, gli alawiti sono una minoranza,
diciamo,
a cui appartiene tra l'altro la famiglia che governa il paese.
Assad, sì. Oppure invece dicono questa è una zona a maggioranza prevalente sunnita, quindi in questa zona siamo relativamente al sicuro, dobbiamo temere gli attacchi dal cielo, dobbiamo temere le cannonate, ma la popolazione non è ostile, la popolazione è amichevole. Oppure si passa accanto a un'altra zona, ti dicono questo è un villaggio sciita, quindi si sente, in quanto i sciiti sono un'altra minoranza presente in Siria, quindi loro si sentono minacciati dalla rivoluzione, stanno con il governo e quindi di nuovo sono ostili. Nel senso, non possiamo passare in mezzo alle case, dobbiamo fare il giro. Ed è tutta una frammentazione, villaggio per villaggio, chilometro dopo chilometro, regione dopo regione, che ovviamente si sta aggravando con il passare delle settimane, dei mesi e ora degli anni. È come se il paese si stesse smontando davanti ai nostri occhi, diciamo, come.
Un paese che avrà bisogno, qualunque cosa accada, e la speranza ovviamente è che si raggiunga quanto prima almeno la possibilità di un dialogo diplomatico, perlomeno di mettere intorno a un tavolo le forze in campo e che cessino ovviamente i bombardamenti e i combattimenti, che avrà bisogno anche di molto aiuto umanitario concreto per tornare ad essere un paese normale. Allora io ricordo che tra l'altro la catena della solidarietà aveva già aperto un conto più di un anno fa per sostenere l'aiuto umanitario alla Siria e le donazioni sono sempre possibili sul conto postale 10 15.000 6 con l'annotazione Siria, quindi ripeto il conto postale 10 barra 15.000 barra 6 con l'annotazione Siria, oppure al sito www.catena-della-solidarietà.ch. Oppure anche in tutti gli uffici postali si trovano le polizze di versamento intestate alla catena della solidarietà. Io dicevo all'inizio è un aiuto umanitario al di là delle suddivisioni politiche, religiose o quant'altro, perché, ripeto, nelle guerre, soprattutto quelle civili, sono sempre i civili a fare soprattutto le spese. Metnani, leggevo recentemente un articolo del portavoce della Croce Rossa italiana che diceva che la popolazione civile siriana stremata da questa volontà, voglia di continuare a fare una vita normale, ma con la paura, il rimbombo dei bombardamenti, delle granate che praticamente scandisce ogni ora del giorno. Anche tu hai vissuto questa sensazione di stress continuo dovuto al rischio dei bombardamenti.
Assolutamente sì, perché dal momento in cui entriamo in Siria siamo un bersaglio. Può capitare che nella zona in cui ci troviamo, anche se non è proprio il fronte, un cacciabombardiere che lancia 2 o 3 missili e poi se ne va. Quindi è un gioco al massacro.
E questo su tutto il territorio siriano, in generale, o diciamo poi ci sono comunque le zone più a rischio?
No, no, su tutto il territorio siriano. Io posso portare qui un altro esempio. Io la prima volta che sono entrato un anno fa era nella provincia di Idlib, in un villaggio che si chiama Kfar Tkharim, che dista 20 km circa dalla linea di confine con la Turchia. In questo villaggio, quando sono entrato, c'erano ancora le forze di sicurezza del regime che assediavano il villaggio, e da allora non ci sono mai stati. Poi sono stati costretti a ritirarsi, ci sono stati degli scontri con i ribelli e il villaggio era rimasto tranquillo per mesi, non era mai arrivato un cacciabombardieri. Io ho fatto un approfondimento di circa 4 minuti in cui racconto la quotidianità della gente, il forno, il commissariato e come questo villaggio stava cercando di riprendere una vita normale, anche se la corrente elettrica arriva un'ora al giorno, non c'era acqua, però si cercava insomma di tornare alla normalità. Ebbene, dopo che abbiamo trasmesso, e forse in questo mi sento un po' in colpa, questo approfondimento e sono uscito, sono arrivati per 3 giorni di seguito i cacciabombardieri, hanno distrutto il centro di questo villaggio. E quindi la stessa cosa accade anche nella provincia di Damasco, da quando sono entrati 2 colleghi di Al Jazeera in lingua araba e in continuazione arrivano, oltre alle cannonate, anche i caccia, sono stati lanciati barili bomba, bombe a grappolo, e quindi non siamo al sicuro da nessuna parte e uno può morire stupidamente, anche se non si trova sul fronte. Per quanto riguarda la frammentazione di cui si parlava prima, è vero, non sappiamo quello che sarà domani della Siria, ma io vi posso assicurare che non è soltanto una guerra tra sunniti e alawiti. Va ricordato che le alawiti in Siria costituiscono sì e no il 10% della popolazione, cioè tra 2 milioni e 2 milioni e 300 mila abitanti. Ma chi sta combattendo al fianco, e questo va sottolineato, di Bashar al-Assad non sono solo le alawiti, ma ci sono tanti sunniti. Quindi questo tentativo di cercare tutte le volte di farne di questa guerra una guerra settaria, non so fino a che punto può essere vero, perché chi sta combattendo e sta lanciando bombe non sono solo le alawite, tant'è vero che qualche settimana fa c'è stata una rivolta nelle zone della costa siriana, che è il feudo delle alawiti, perché non volevano mandare più i propri figli a combattere al fianco del regime. 3.000 giovani si sono rifiutati di andare a combattere questa guerra, che oramai è una guerra, io credo, persa per il regime, perché non si può più tornare indietro. Quello che ho visto in Siria è che la gente, dalla paura di ritrovarsi un indomani in prigione, oppure di subire la vendetta del regime, è pronta a tutto, pur a sacrificare i propri familiari, ma non abdicare. Questa è la sensazione che ho avuto già un anno fa, quindi figuriamoci oggi, a 2 anni dall'inizio della rivolta, con tutti questi morti, di cui tra l'altro non siamo proprio certi, potrebbero essere di meno, potrebbero essere di più, ma comunque le vittime sono tante.
Sì, anche questa è un'incertezza aggiuntiva dovuta anche alla difficoltà di dare notizia di un paese in guerra chiuso. Metnani dice, certo, guerra persa probabilmente dal governo, il quale però continua ad avere a disposizione i caccia per bombardare, quindi è chiaro che dispone comunque di una superiorità militare aerea che provoca gli effetti che possiamo anche vedere attraverso le immagini dei report. Scusami, Metnani, che vorrei dopo affrontare la questione anche del coinvolgimento, diciamo, della comunità internazionale di fronte a tutto questo, perché quanto tu hai appena detto richiama anche ovviamente le implicazioni internazionali di questa guerra. 0848 03 07 07 è il nostro numero di telefono se volete intervenire con domande o con una riflessione, ripeto, su una guerra, quella della Siria che rischia di essere una guerra dimenticata, tra guerra civile, emergenza umanitaria e la comunità internazionale che assiste a questo dramma che sembra senza soluzioni in questo momento, ma con una sorta di così passività, perché non si capisce bene come intervenire per risolvere la situazione, e non è certo la soluzione del lasciare che si scannino tra di loro quella che è auspicabile. 0848 03 07 07, se volete intervenire, anche magari dicendo la vostra su come la comunità internazionale dovrebbe intervenire per fermare questo massacro.
Hey, Mr.
Una storia dimenticata, quella della Siria, ma che non si può dimenticare e che va documentata, e lo stanno facendo molti giornalisti che rischiano la vita ogni giorno, alcuni vengono rapiti, molti vengono uccisi. Ne stiamo parlando questa mattina con due giornalisti che conoscono molto bene la Siria e il Medio Oriente. Salam Etnani, che è saggista, giornalista, traduttore, lavora per Rai News 24, per la quale ha prodotto diversi filmati anche che descrivono la situazione che si vive in Siria in questi mesi. Daniele Raineri, che è giornalista saggista, lavora alle redazioni esteri del Foglio, inviato speciale in Medio Oriente, anche lui conosce molto bene la Siria. Lo 0848 03 07 07 a vostra disposizione se volete intervenire per fare domande. Io vi ricordo che la catena della solidarietà, che ha aperto un conto 10/15.000/6 con l'annotazione Siria, accetta offerte per l'aiuto umanitario alla popolazione colpita da questa guerra civile, e sono centinaia di migliaia le persone che hanno perso la casa, hanno perso tutto, non hanno più niente. Adriana, buongiorno.
Buongiorno, ma dica. Io avevo una piccola osservazione da fare, che ogni volta che la comunità internazionale si è mossa ha fatto danni, nel senso che purtroppo nelle guerre civili soprattutto poi si scatenano le varie etnie, si combattono, vale a dire, io sono per un intervento, ma per un intervento che migliori le cose, non che a distanza di anni vediamo l'Iraq, vediamo l'Afghanistan, vediamo. Ci sono purtroppo diversi paesi nei quali l'intervento diciamo delle forze internazionali non hanno migliorato le cose.
Adriana, la sua è una riflessione interessante che io giro subito ai nostri due interlocutori, perché poi appunto quello che vorrei affrontare adesso come tema, cioè come reagisce la comunità internazionale e come dovrebbe reagire di fronte a una guerra civile, che poi appunto richiama comunque il fatto di combatterla dentro i confini di un paese sovrano, insomma, da un,
esatto,
da un punto di vista...
quello che fa temere, ahimè, il peggio.
Infatti, e molti hanno anche richiamato la sindrome della Bosnia, insomma,
che non siamo ancora a posto, vale a dire, quando... diciamo l'intervento della comunità internazionale ha davvero migliorato le cose anche a lunga scadenza.
Certo, e poi c'è il ruolo ovviamente delle Nazioni Unite,
il quale però si è anche macchiato di episodi che non gli fanno molto onore.
Forse è questo. Sentiamo adesso che cosa ci dicono. Ascolto i nostri due. Grazie signora di aver chiamato. Lo 0848 03 0707 se volete intervenire con domande o riflessioni su quanto stiamo dicendo con i nostri due interlocutori. Daniele Raineri, diceva la signora Adriana mi sembra una considerazione sulla quale valga la pena di riflettere.
Sì, io ho tre cose da dire su questo. La prima è che forse è una visione un po' estrema, ma secondo me il fattore tempo è tutto, nel senso ogni giorno che passa è una catastrofe, ogni giorno che passa è un
sono
giorno,
morti in più, sono persone...
È un giorno che porta la Siria più lontano da quel movimento popolare, largo, trasversale, che non aveva nulla a che fare con le divisioni, settarie, e che chiedeva semplicemente riforme politiche, porta la Siria verso l'estremismo, verso una degenerazione. Quindi, secondo me, l'intervento internazionale ci vorrebbe e dovrebbe essere fatto in tempi molto rapidi.
Ma perché, di che natura, secondo
perché,
te?
Ma secondo me, già voglio dire, aiutare i ribelli, diciamo le fazioni che si dichiarano non estremiste, aiutarle però molto più con molta più efficacia, aiutarle effettivamente, come già succede, ma a ritmi molto molto lenti e con aiuti molto molto blandi, potrebbe essere una soluzione. Voglio dire altre due cose, che l'intervento internazionale c'è già, ma dalla parte sbagliata. Voglio dire che in questo momento il governo siriano è aiutato dall'Iran, è aiutato dalla Russia. Quando ha dovuto fare uno scambio di prigionieri, ha liberato 2000 prigionieri siriani che teneva nelle carceri in cambio di 48 iraniani. Questo per far capire chi comanda veramente a Damasco. Quindi non è che l'intervento internazionale non ci sia, semplicemente c'è dalla parte di Bashar al-Assad. Una terza notazione velocissima è che non è vero che gli interventi internazionali sono così irrisolutivi e non migliorano la situazione. L'Italia è rinata, diciamo, da un intervento internazionale. Nella Seconda Guerra Mondiale noi ci siamo liberati anche grazie all'intervento degli alleati, è stata la sconfitta del nazifascismo, quindi voglio dire...
Non è sì, vero in un mondo radicalmente diverso, però è vero che...
Diverso, però voglio dire, questa, che in assoluto l'intervento, voglio dire, perché guardare sempre l'Iraq? L'Iraq è stato un intervento, diciamo, molto diverso.
Sono cambiati effettivamente anche i rapporti internazionali, insomma, però rimane comunque il...
Però come regola generale che l'intervento internazionale sia sempre il male, no, il male c'è già in questo momento e sono 90.000 morti e ogni giorno, a cui ogni giorno si aggiungono altri morti, in Siria. Questo, diciamo, è un male concreto. Forse varrebbe la pena pesarlo contro queste ipotesi così che ancora non conosciamo insomma, di cosa potrebbe, di scenari peggiori, ma che non devono per forza verificarsi, ecco.
Sara Metnani, pensando proprio a quanto diceva Raineri sul ruolo della Russia, dell'Iran, poi ci sono le potenze europee, ci sono gli Stati Uniti, c'è la Cina, sembra che la comunità internazionale ancora una volta non dimostri una comunità di intenti, ma piuttosto degli interessi particolari, come direbbe Machiavelli. Tu che impressione ti stai facendo da questo punto di vista?
Durante tutte le mie trasferte in Siria, le testimonianze che ho raccolto dalla popolazione civile, non dai combattenti, che il popolo siriano è stato abbandonato dalla comunità internazionale. Questo me l'hanno ripetuto in tanti.
Ora, anche dal punto di vista degli aiuti umanitari.
Aspetta, questo è quello che dicono loro. Per quanto riguarda l'intervento della comunità internazionale, io direi che ci sono stati degli interventi su due piani. Il primo politico, si è cercato di trovare una soluzione a questa crisi con un però governo che non ne voleva sapere, perché non era disposto a lasciare la sua poltrona che è stata ereditata dal padre quindi era fuori discussione trovare una soluzione politica. E poi c'è stato l'intervento umanitario della comunità internazionale, che non è mai abbastanza, veramente non è mai abbastanza, perché con tutti questi campi profughi in Turchia, in Giordania, in Libano, ma anche in Iraq, la gente continua a morire, a non trovare dove alloggiare, e quelli che si trovano nei campi vivono una vita veramente di miseria, una vita tragica. Ho avuto modo di visitare sia il campo profughi di Atme, che ora ospita più di 22.000 profughi, ma ho visitato anche quello di Bab el-Hawa con 6.000 profughi. Poi viaggiando in Siria io ho incontrato gente che ha scelto, per esempio, di allestire una tenda sotto un albero e stare all'aperto. Questa è la realtà. Quello che aveva detto il capo dell'esercito libero siriano, che è stato tra l'altro colpito a Deir ez-Zor con una bomba, ha perso una gamba, Riad al-Assad, un anno fa, è che bisogna intervenire militarmente. Lui diceva, quando lo intervistai un anno fa, che l'esercito libero siriano era pronto a indicare, visto che la maggior parte dell'esercito libero siriano è composto da disertori, erano disposti a indicare alcune zone che poi vengono colpiti dalla NATO. Ovviamente c'è l'ostacolo delle Nazioni Unite e via dicendo. È vero che oggi la situazione è peggiorata. Perché? Perché è vero che ci sono dei gruppi armati estremisti, va detto, l'abbiamo raccontato varie volte, ma anche questo è dovuto all'ipocrisia della comunità internazionale. C'erano più di 400 disertori nel campo ad Antakya e hanno chiesto più volte armi, ma non gli è stato dato nulla. Oggi loro non possono intervenire. Chi fa il bello e il cattivo tempo sul fronte sono questi gruppi, che sono riusciti a trovare chi le finanzia e domani saranno loro a comandare. Quindi questo risultato dell'inerzia della comunità internazionale che ha lasciato questa crisi perdurare nel tempo, c'è il rischio che duri ancora per non so quanto altro tempo, quindi questa è la questione fondamentale.
Certo. Sarà, scusa che ti interrompo, c'è un ascoltatore che vuole intervenire al quale chiedo di essere sintetico perché vorrei ancora fare una domanda conclusiva ai due ai nostri interlocutori. Luigi, buongiorno.
Buongiorno, bella trasmissione. Quello che io vorrei domandare, non capisco fino adesso che interesse c'ha l'Iran e la Russia lì dietro, perché l'interesse di una persona normale, chi è? Sarebbe perché non c'è la pace e di guardare di fare la pace e di portare tranquillità, no? Dite voi adesso, ogni giorno muoiono così tante persone che non hanno niente a che vedere con tutte queste porcherie.
Luigi, grazie per la sua domanda, che giro subito a Daniele Raineri. Il ruolo di Russia e Iran in appoggio al governo Assad, perché?
Ma diciamo che c'è un'alleanza storica tra Iran e Siria che risale molto indietro nel tempo. La Siria, diciamo, è l'unico grande paese arabo alleato dell'Iran e è anche situato in una posizione strategica perché, per esempio,
sì, è il crocevia del Medio Oriente.
Crocevia del Medio Oriente, sì, e per esempio le armi iraniane destinate al movimento Hezbollah in Libano passano dalla Siria. Quindi, insomma,
c'è il coinvolgimento delle aree, diciamo, sensibili limitrofe.
Sì, nel senso, diciamo che la Siria, per esempio, uno dei motivi per cui l'Iran non vuole che il governo di Bashar al-Assad cada è che è geograficamente molto comoda, nel senso che si può far atterrare un carico di armi all'aeroporto di Damasco e poi farlo arrivare in Libano con, diciamo, un tragitto di 2 ore su strada. Lo stesso discorso vale per i russi. I russi hanno bisogno di una base nel Mediterraneo e ce l'hanno in Siria, l'unica che gli è rimasta.
Sì, questo, diciamo, richiama tra l'altro la storia della Siria con il partito Baath e tutto quanto, certo.
Ce l'hanno a Tartus. Insomma, la Siria è molto comodo, ecco, coltivare, certo, i legami con la Siria. Il problema è che adesso non è più possibile avere ancora legami decentemente con un governo che bombarda, certo, le città e la popolazione civile. Questo è il grande problema e Russia e Iran hanno scelto di continuare a stare con il governo al-Assad.
Certo. Metnani, in un minuto, perché dobbiamo chiudere, una domanda appunto guardando in prospettiva. La passività della comunità internazionale potrebbe essere motivata anche dalla paura di una, diciamo, di una sindrome legata alla Libia? Cioè, si potrebbe immaginare un intervento come in Libia, ma la paura di intervenire perché poi c'è il rischio del caos generalizzato o di non sapere bene chi possa essere l'interlocutore, e quindi in fondo è lo status quo che alla fine gioca come peso?
Ma in effetti noi viviamo un momento di stallo, perché nessuno delle due parti sta riuscendo a vincere questa guerra. E la Libia insegna, da una parte la comunità internazionale non ha intenzione, soprattutto la Turchia, di intervenire militarmente, dall'altro l'altra ipotesi è quella di armare i ribelli, ma la paura è di ritrovarci un'altra Siria, un'altra Libia in Siria, e non dimentichiamo che la Siria ha come vicino di casa Israele.
E quindi questo chiaramente non incita, diciamo, le grandi potenze anche a mettersi d'accordo su che cosa valga la pena di fare. Quello che si può fare è non perdere la sensibilità e l'attenzione mediatica anche su quanto sta accadendo in Siria. Io in chiusura ricordo, perché abbiamo parlato del costo umanitario di questa guerra, che è la cosa peggiore, la possibilità di aiutare attraverso la catena della solidarietà con il conto che è sempre aperto, 10/15.000/6, oppure si può cercare sul sito www.catena-della-solidarietà.com vaglia.ch oppure negli uffici postali dove si trovano i vaglia di versamento. E quello che si può fare è anche seguire quanto stanno facendo giornalisti come Salamet Nani, come Daniele Raineri, come i giornalisti che sono stati rapiti, sequestrati, fermati, uccisi, e guardare attraverso anche le tecnologie, le nuove tecnologie. Su internet si può trovare veramente di tutto se ci si vuole fare un'idea davvero di che cosa sta vivendo un paese che non dista molto dalla nostra tranquilla e pacifica Europa. Ringrazio Salamet Nani e Daniele Raineri di essere stati i nostri interlocutori. Auguro loro ovviamente buon lavoro e che possano continuare a dare notizie sul dramma siriano del quale abbiamo cercato di parlare questa mattina. Io ricordo che Mille Voci torna domani mattina, sarà Antonio Bolzani al microfono per il Mille Voci di questa mattina da Nicola Colotti. È davvero tutto, buon proseguimento d'ascolto.